sente meglio. Dicevo Luca che ho avuto almeno 8 circostanze in cui nella mia ricerca, specificamente poi anche nell'ambito della mia vita, ho incontrato ciò che potrebbe accadere sotto l'occulto, e ovviamente con giudizi differenziati. Quindi definirei questa rapidissima introduzione come tracce di occulto nella mia vita. L'ultimo punto è secondo me il più importante ed è anche il più delicato. Tanto devo dire che ho cominciato i miei studi sotto pressione da parte di un professore della nostra università che aveva accolto all'interno di una ricerca precedente su un poeta del 600 tedesco, aveva accolto una parte della sua opera, giustamente l'avevo accolta anch'io ma non era oggetto del mio studio, che si era interessato della magia diabolica. Questo autore è un autore molto importante, molto noto in Germania ovviamente, un po' meno non in Italia, che ha scritto un libro straordinario che dovrebbe essere un po' parte delle nostre biblioteche, il cui titolo è Cautio Criminalis. La Cautio Criminalis, scritta attorno agli anni 30 del 600, nel pieno della guerra dei 30 anni, ahimè, in quella grandissima tensione, fa un'analisi rigorosa e molto, diciamo così, molto coinvolgente di ciò che sta avvenendo nei processi per delitti di magia all'interno dell'impero, sia nell'inquisizione civile che in quella religiosa. Era la seconda parte dell'opera di questo grande autore, che aveva interessato il professore che mi disse: fai una ricerca a questo riguardo. Così sono entrato all'interno anche della documentazione dell'inquisizione del 600 in questo labirinto davvero, che fu contrassegnato da una grande tensione dettata da una espansione del concetto di magia nera di cui si sarebbe impossessato il demonio in un modo particolare per accelerare la fine dei tempi. Quindi c'era un tema anche scatologico che urgeva dietro questa grande ondata, quella che i tedeschi chiamano ancora oggi in questa parte della loro storia Hexenwahn, cioè l'enfasi inquisitoriale nei confronti della magia, questa proprio invasività del concetto di magia diabolica. Naturalmente l'autore faceva una opera di discernimento ed era molto rigoroso nel condannare i tentativi di razionalizzare in sistema la conoscenza della presenza del demonio, perché questo si traduceva in uno strumento del demonio stesso. Questa era una cosa molto, molto interessante, questo è l'inizio. Poi per un po' di tempo nella mia vita, per il fatto che mi ero occupato di questo, mi è toccato intervenire moltissime volte all'interno di tutto ciò che vedeva coinvolto nell'occulto la presenza presunta del demonio. Vado avanti e poi entriamo qui invece in altri ambiti. Nel nostro Occidente, a partire dalla fine del Settecento, ma con radici anche prima e poi all'inizio dell'Ottocento, inizia un altro vano, per dirla in tedesco, cioè una sorta quasi di mania, ed è una specie di ricerca dell'occulto che si colora di religiosità, ed è quello che noi chiamiamo in parte cade sotto questo ma non solo, ed è l'esoterismo alternativo, e cioè a dire che la ricerca di Dio deve procedere per vie che sondano l'occulto del sé, io lo chiamerei così. E all'interno di queste ricerche si va a percorrere strade che si ritengono alternative per raggiungere Dio, e si ritiene che queste siano talmente strade non comuni, quindi fuori dalla cerchia normale della percezione, che non di rado queste strade sono appunto contrassegnate da ciò che noi chiamiamo ancora oggi esoterismo, cioè si tengono nascoste, sono riservate, sono per qualcuno soltanto, e si formano dei cerchi ultra sofisticati di persone che hanno questo o quell'altro punto di riferimento, e qui comincia a trionfare soprattutto un ritorno piuttosto ideologico e abbastanza forzoso all'India, nel senso che si va all'India volendo che l'India, ideologicamente, volendo che l'India risponda a problemi che sono dell'Occidente e non dell'India. Questo porterà delle conseguenze poi su tutta la ricerca, anche teologica attuale, che tarderà molto tempo a disincagliarsi da queste domande previe sull'India, che finiscono per condizionare l'India stessa. E questa è un'ondata che continua ancora oggi, questa caratteristica. Quindi l'occulto come via per conseguire il mistero di Dio, attraverso altre strade da quelle che sono tradizionali, perché si ritiene che quelle tradizionali sono già del tutto esaurite, intendendo con questo il cristianesimo occidentale. Qui si innesca sempre nell'Ottocento un'ondata nuova, tipica dell'Ottocento, non si ritrova da altre parti, che è lo spiritismo scientista. Voi sapete benissimo che il primo grande ricercatore dello spiritismo intese rispondere alla obiezione se esiste l'anima o no, e voleva dimostrare che l'anima esisteva attraverso l'esperienza degli spiriti. Quindi era la ricerca spiritistica a metà dell'Ottocento, nasce con un'istanza scientista o antiscientista, cioè si misura l'occulto può essere svelato. Ecco, qui abbiamo un'altra faccia dell'occultismo, che è quella di mascherarsi invece con la scienza, cioè noi attraverso ciò che speriamo nell'occulto entriamo ad una conoscenza più certa o addirittura scientificamente certa di certe realtà. E allora qui tocchiamo uno dei tasti che secondo me è uno dei più impalpabili e potenti dell'attualità: la confusione o la sovrapposizione indebita, forzata, tra mistero e segreto, di cui siamo ampiamente testimoni quando si presenta un falso mistero attraverso qualcosa che si ritiene che sia semplicemente occulto. Si dice, non so, poniamo l'anima, oppure la tomba dei faraoni che rivelerebbe, oppure tutto viene presentato sotto veste di occulto che basta conoscere perché divenga non più occulto ma sia perfettamente conosciuto. Le parole fondamentali in questa mentalità, che è abbastanza largamente presente, che confonde, ripeto, il mistero col segreto, perché tra mistero e segreto c'è una differenza sostanziale, è quella di darci, ecco la parola, la chiave per scoprire. Il nostro buon presentatore di questo o quell'altro programma o di questo o quell'altro libro ci dice che ci rivelerà tutto. Dopo, alla fine, non ci sarà più alcun segreto. Perché il segreto ha proprio questo compito di, una volta trovata la chiave, rivelarti tutto, non ci rimane più niente. Ma il problema è che questo occulto, che viene confuso tra segreto e mistero, non lascia più spazio al mistero, mentre invece la grande tradizione della fede è che tu, quanto più conosci, tanto più rimani abbagliato dalla non conoscenza. Il massimo del sapere è il non sapere, renderti conto del limite. Questa concezione dell'occulto toglie il senso del limite, quindi confonde il mistero con il segreto, ed è una cosa molto, molto capziosa, perché insinua l'idea che di tutto si ha potere di conoscenza. E un'altra delle percezioni, poi mi fermo che sarebbero ancora molte altre, ma ne accenno solo più una perché questa è solo un'introduzione. Un altro incontro nella mia vita con l'occulto è l'occulto legato ad una forma particolare di spiritismo o di animismo, che è quella di alcune grandi o piccole o settoriali culture, sia sparse diffusamente nell'Asia, ma soprattutto in Africa, in alcune parti dell'Africa particolarmente, e in America Latina, e qui da noi in forma prevalentemente folcloristica e di passatempo del tempo libero. Ma in quelle parti del mondo invece, qui l'occulto si colora di presenza forte, alternativa e insidiante, e direi contrastante la fede, e per altro verso si collega con un termine dell'occultismo che va anche detto con una parola, io la dico là, e cioè la vera paura, cioè il potere. L'occulto è in mano di mediatori che questo occulto lo gestiscono, quindi non si tratta qui del successo televisivo di qualche spettacolare funambolo, ma qui si tratta della paura interiore. La paura interiore degli spiriti è una delle componenti fisse dell'occultismo di molte culture, perché essa indica che c'è un'interazione potente che gli spiriti possono avere con la tua vita, da cui bisogna o tutelarsi in vantaggio o tutelarsi in difesa. Questa è una cosa grande, e io pregherei di non sottovalutare questo aspetto. che ci è forse un po' estraneo nell'oggi della nostra cultura occidentale, ma è anche latente ancora sempre, ma la paura reale, e questo è il contrasto con la fede. Difatti qui chiudo veramente il mio contributo. Sintomatico secondo me è il modo con cui questa paura degli spiriti, della presenza occulta di loro, delle loro forze cattive e buone, getta una piccola luce qui. Guardate che da questo punto di vista c'è anche in qualche modo il dovuto culto degli antenati di certe alte culture, che se tu non adempi ricadono su di te. Ma stando a quell'esempio ultimo che voglio portare, nel grande momento della transizione, poniamo, degli slavi al cristianesimo nell'Occidente, col principe Vladimiro, fine del primo millennio, il principe Vladimiro era assertore di una riforma del suo particolare politeismo funzionale animistico all'interno degli slavi, e per tentare di contrastare le grandi forze religiose, le grandi tradizioni religiose che erano attorno a lui, ebraismo che aveva occupato tutta la zona di Khazar, l'attuale zona attorno al Mar Caspio, bene, e poi l'Islam e ovviamente il cristianesimo con la grande e potente capitale di Costantinopoli lì sotto, e ha tentato di riformare il suo animismo, ha ridotto drasticamente le divinità a tre. Se voi andate a Kiev e salite sul monte che sovrasta Dniepr, là su quel monte, una bellissima veduta, ma là su quel monte c'era il tempio delle tre divinità residue che avrebbero dovuto riformare il suo animismo, eccetera, eccetera. Ma poi si accorse che non teneva. Allora mandò ambasciatori qua e là finché si convinse, in modalità che non ci sono del tutto chiare, comunque si convinse che doveva, ciò che valeva la pena di accettare era il cristianesimo. Accettò il cristianesimo. Che cosa fece quando accettò il cristianesimo? Questo è il punto. Prese le tre statue che erano lassù su quella montagna, le legò a dei cavalli e lungo la strada che ancora oggi vige, è ancora tale, che porta da quella collina fino al fiume, si chiama Frisciati, che è la strada del mercato, prese questi cavalli, li spinse giù, mentre tutta la sua gente era lì presente, li spinse giù trascinati dai cavalli, e lui con un bastone li bastonava per far capire che non facevano più paura e non facevano male. Ecco la sua pedagogia. C'è un occultismo che fa paura. Su questo conviene non avere mai la sottovalutazione. Grazie.
Segatti è sempre sintetico, efficace e naturalissimo. Ora proseguiamo nella nostra, anzi iniziamo a entrare nel vivo del convegno con Don Lorenzo Lasani, che è del GRIS di Cesena, e ci parlerà di come smascherare e difendersi da queste imposture, astrologia e cartomanzia. Quindi entriamo già nel vivo della questione. Sì. Hai bisogno di questo?
Sì,
se lo so che dire.
Sì, lo giro. Non riesco a stare fermo. Buongiorno a tutti. Io sono nato a Reggio Emilia, ho abitato Bologna 20 anni, e il Signore mi ha mandato a santificarmi nella terra di Romagna, nella diocesi di Ravenna Cervia.
Ci sei riuscito?
Temo che invece di essere il mio livello di santità come il rapporto tra i, come si chiamano? No, in economia. Cioè adesso il mio livello di santità è come il prodotto interno lordo italiano, quindi dovrebbe essere come quello tra i buoni tedeschi e i nostri buoni
sprint,
invece con il prodotto interno lordo ho qualche problema, ma il Signore lo risolverà. Questo è un argomento che mi appassiona, perché ho avuto una madre che quando sono nato mi ha confessato, quando sei andato sacerdote, queste cose. Quando sei nato ho chiesto al Signore che tu facessi tutto nella vita fuorché il prete. Questo è uno. Poi, crescendo col tempo, insomma, che mia madre si dedicava all'astrologia e alla cartomanzia, no? Avete delle amiche che facevano gli oroscopi a Bologna, lei faceva le carte, questo mi dava molto fastidio, eccetera. Poi, prima di entrare in seminario, lei vuole andare da una sua amica, astrologa, per una trasmissione di una famosa radio privata di Bologna, e si fa l'oroscopo complesso, tutti gli ascendenti, discendenti, eccetera, eccetera. E c'era scritto che io mi sono sposato una bella ragazza, entro l'anno, quindi, velocemente. Questo è stato confermato anche da un religioso carmelitano, aspirante chiromante, che esercitava a Ferrara in un convento, e mi accompagnò il signore un giorno, questo è successo prima, e mi disse, dammi la mano. Mano, tu ti sposerai entro l'anno con una brava ragazza. Dai. Vorrei conoscere questa brava ragazza, perché quella che io mi sono messi male. Fatto sta che astrologia e cartomanzia a un certo punto ho riscontrato nella vita di sacerdote che occupano la mente, il cuore, il tempo e anche il portafoglio di tanta gente. Vi faccio l'esempio. Ieri siamo venuti qua in modo abbastanza avventuoso, no? C'è lo sciopero dei treni, cosa facciamo? L'alternativo viene in auto. Siccome io non ho gli angeli che mi portano direttamente con alcune persone nel luogo di destinazione, abbiamo pensato di prendere un pullman e, come nelle migliori occasioni, il pullman dopo un'ora si ferma perché c'è un guasto, rimaniamo fermi, arriva l'altro pulmino più piccolo, ci mettiamo a sedere, quindi si crea un'atmosfera più intima, prendo fuori la mia cartellina con scritto astrologia e cartomanzia, di fianco una signorina fa, lei si interessa di queste cose? Dico sì, dico ma ovviamente forse non come la pensa lei. Ah sì, perché io sono appassionato di queste cose, il mio Dio è Paolo Fox. Lo conoscete Paolo Fox?
Sì,
eh?
Condoglianze.
Per me Paolo Fox, scusate la battuta, qui siamo a Torino, i 150 anni dell'Unità d'Italia, per me Paolo Fox è come Garibaldi, Mazzini e Cavour messi insieme, elevato alla seconda. E lo tiravo fuori il mio oroscopo, che l'ho messo sul tavolo, l'oroscopo di Gesù Cristo, quindi gli affari, la salute, l'amore, il lavoro secondo il Vangelo vale per tutti i nati di qualsiasi anno, qualsiasi mese, qualsiasi ora, per tutti i giorni dell'anno, come diceva Papa Benedetto in un Angelus di un anno fa, nel 2010, o sarà Capodanno, l'anno sarà buono nella misura in cui tu osserverai la parola di Dio, punto e basta. Astrologia e cartomanzia e rientrano nella divinazione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che tutte le forme di divinazione sono da respingere. Ricorso sacro, ora come diceva, è interessante, anche perché chi è che a casa il Catechismo della Chiesa Cattolica alzi la mano? Boh, abbastanza bravi, non c'è male.
Ti chiedi chi l'ha letto?
Chi l'ha letto un po'? Ah, ecco, mi sa a calare, eh? Ecco, proverbi di breviario. Ieri mi sono preso, non il mio breviario, un sunto, l'ho lasciato nel pullman che è rimasto bloccato, fermo, e quindi non ho potuto pregare il breviario.
Prega lui, prega lui.
Ah, il Signore accetterà il desiderio, come diceva Sant'Agostino, il desiderio è la preghiera, cosa si vuole fare? Allora, tutte le forme di divinazione sono da respingere, il ricorso a Satana, ai demoni, vocazione dei morti, altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire, no? La consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi, delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium occultano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia e infine sugli uomini, ma insieme un desiderio di rendersi propizie alle potenze nascoste. Quindi il discorso che la Sera Donnella esprime tra il rapporto tra mistero e occulto sono due cose molto diverse. Sono in contraddizione, poi lo vedremo, lo esamineremo, con l'onore e rispetto congiunto al timore amante che dobbiamo Dio solo, primo comandamento, non avrai altri dei fuori di me. E a proposito di divinazione, dovete sapere che c'è un menù vastissimo, perché c'è tanta gente specializzata, quindi non è che manchi il lavoro in Italia. Se uno volesse aprire un'agenzia di divinazione, adesso ve ne leggo solo alcune giusto per farvi sorridere. Per esempio, in casa vostra avete già un modo di l'arachnomanzia, divinazione dal comportamento dei ragni. L'austromanzia, divinazione del vento e delle nubi. Poi chi abita in campagna può praticare la patracomanzia, che è il comportamento delle rane. Ah, ma c'è anche la bostricomanzia, che è la divinazione dei riccioli dei bambini agitati dal vento. Qui c'è la cefalomanzia, divinazione delle teste. Cioè il formato della testa, signora, secondo la geometria. Lei deve sapere che io vengo da Reggio Emilia, noi reggiani si chiamano teste quadre. Un esempio che conoscete tutti, avete presente Romano Prodi?
Sì.
Ditemi la forma geometrica della testa di Romano Prodi.
Mortadella.
È un cubo, un quadrato. C'è anche la chitonomanzia, divinazione di come ci vestiamo, ma anche per noi sacerdoti, per i parroci. C'è la codonomanzia, divinazione dal suono delle campane. Guardate, ce n'è una caterva, anche la libanomanzia, divinazione dell'incenso, ma anche la geoscopia, divinazione dell'aspetto geografico di una regione per conoscere il carattere degli abitanti. Quindi anche qui sul Piemonte uno potrebbe sbizzarrirsi. Poi ce ne sono alcune più appetitose, che sono l'oinomanzia, divinazione del vino, la tiromanzia, divinazione del formaggio, e altre che non posso dire, se no dopo la Marcella mi tira le orecchie.
La cecensore.
Cioè, vabbè, una lo posso dire, questo che mi hai detto.
Provocato.
Sta provocato, dovete sapere che c'è anche... dov'è qua? La menomanzia.
Del mestruale.
Divinazione del ciclo mestruale. Si può conoscere il proprio destino, il futuro, utilizzando tutti gli oggetti, le cose che ci sono, in casa, fuori casa, eccetera, eccetera. Allora, noi cosa facciamo adesso? Io farei una breve schermata, se ci riesco, perché ho già visto che con questo video proiettore non mi dà bene le luci.
Possiamo spegnere.
Avendo schermata, possiamo vedere qualcosa riguardo ai tarocchi. Cominciamo subito dai tarocchi. No, ma ci sono sempre dei problemi.
Chiamo
il
professore.
Perché? Dove è andato?
Cosa è successo?
Il comando del video proiettore.
Oh, signor, chiamo qualcuno, vado su un altro.
È come il pulmaniere, c'è qualcuno che sta sorpassando, la ricambio, poi rallenta, non si è smazzato, no? Si è fermato, si è accostato a destra, si è spinta, questo. No, adesso ce lo sedere. No, evidentemente forse prima avevo posato sopra qualche cosa. Oh, comunque quella tipa di ieri che era di fianco a me, insisteva, non voleva sentire ragione. Quando non c'è peggior sorto di uno che non vuole sentire la verità. Ve ne dico una perché a noi parlo si capita di tutto. È venuta una signora ad aprire un bar da noi, parrocchia piccola, 1500 abitanti, l'unico bar che funziona, che adesso non funziona più, è quello della Casa del Popolo, del Partito Democratico. E allora ha aperto un altro bar e ha detto, auguri signori, dico perché se no c'è un altro, dico una bella concorrenza qua. Ah, ma non importa, io ho già preso la tessera del Partito Democratico per garantirmi i clienti. Ah, dico, io vado d'accordo con tutti, voglio andare d'accordo e vado d'accordo con tutti. Io gli ho detto, guardata. E ho detto, sì, no, va bene.
No, no, ho capito, però, dato che questo fra un po' termina, perché è batteria, casomai se riesci, anche girando, portate dietro
questo. No, adesso ci riusciamo a preoccupare.
Va bene.
Allora io rispondo, guardando, rispondo, signora, io vado d'accordo solo con la verità, non l'ho più vista. Che cos'è questa? Questa è una nanas, è una nanas, che cosa è? Una statua gigante, anche di 10-20 metri, la trovate, se andate a fare una gita in Toscana, Grosseto, a Capalbio, c'è un imponente parco che è stato aperto al pubblico nel 1998, è fondato da una signora francese, non vi sto a fare tutta la storia, ma sarebbe interessante, anche perché queste figure maestose mettono in rilievo la femminilità nella maternità e nella sessualità, anche perché vedete che ci sono alcuni aspetti prorompenti, no? E sono 22 statue di acciaio e cemento e tutto è costato la bellezza di 10 miliardi, e di questi parchi dedicati ai tarocchi, stiamo parlando dei tarocchi adesso, ne trovate altri in Italia. Poi questo vi faccio vedere rapidamente giusto per darvi idea, perché si entra in queste statue, si gira, addirittura in una di queste statue lei ha fatto costruire una cappella dedicata alla Madonna, per dire come questo miscuglio, questo sincretismo di credenze, no, ormai ha preso talmente piede e si è radicato nel nostro popolo che noi non ci facciamo più caso. Voi ci girate dentro queste statue, ci girate, entrate di qua. No, vedete che sono i gradini, salite, tutto, che non ha l'artrosi neanche lo ginocchio. Poi va dentro, vedete, poi esce di qua, poi di là, poi torna giù, di giardino dei tarocchi, giardino dei tarocchi, giardino dei tarocchi, è una cosa impressionante. Poi ci sono altre cose interessanti, per esempio a Riola di Gargano, Bologna, abbiamo il Museo dei Tarocchi. Questo è il matto dipinto da Leonardo da Vinci. Disegnato da Leonardo da Vinci. Questo invece è il taro gatto, cioè sono i tarocchi per i gatti, se i gatti volete fargli un regalo al vostro gatto per il compleanno o per l'onomastico, perché adesso i gatti non si chiamano più Fuffi, ma si chiamano come mia sorella, non si sposa più, ha tre gatti, quando va in casa dice... È arrivata la vostra mamma. Giorgio, come stai? Voglio dire, fa un salto che fa 3-4 metri e non mi può più vedere, e scappa sotto il letto. Questo è il tarocato. Questi invece sono dei tarocchi bolognesi del 1800. Poi dopo diciamo alcune cosine interessanti. Tu perché non vai avanti? Ah, ecco. Lo riconoscete questo? È un pittore del Novecento abbastanza famoso. Bravissima, Salvatore Dalì, anche lui si è impegnato. Questo invece è un italiano, c'è scritto il nome qui sotto.
Gattuso,
no, è del mio, ma sono già proiettato le partite di stasera, io anche di domani. Ma vediamo noi. Perché noi ci interessiamo dei tarocchi, cosa hanno a che fare con la divinazione? Allora, le carte da gioco, che tutti abbiamo le carte da gioco in casa, no? Benissimo. I tarocchi, che cosa c'entrano? Bene, allora, le carte da gioco probabilmente derivano dall'Oriente. arrivo in Europa nella seconda metà del 1300. Ma i tarocchi sono una gloria italica, sono un prodotto made in Italy, i tarocchi, e li troviamo inizialmente nella regione Emilia-Romagna, alle corti dei nobili, Bologna, Ferrara, Bologna, poi dopo anche Milano. E la prima notizia l'abbiamo nel 1442 a Ferrara e sono composte da 78 arcani, 22 maggiori, quelli che vengono usati prevalentemente adesso. La parola arcano poi non è di allora, ma c'è un'evoluzione anche nella terminologia. E 48 minori, però, riflettono la cultura, l'atmosfera culturale del Rinascimento. Sono quella fusione di misteriche allegoriche di cristianesimo, mitologia greco-romana, con l'intento di evocare delle energie spirituali per risvegliare l'anima. E cosa facevano con i tarocchi? Ci giocavano nelle serate, siccome non c'era la televisione, non c'erano altre possibilità di allungare la nottata fuori, si stava in casa a giocare ai tarocchi. Ma nel contempo, in un contesto dove si componevano poesie comiche, satiriche, mordaci, sotto forma di sonetto, no? C'era questa specie di festicciola. La cosa però non piacque molto a San Bernardino da Siena, che fustigò questo gioco in un famoso sermone tenuto a Bologna nel 1423, a cui seguì un rogo in piazza. Non so se hanno bruciato solo le carte oppure anche i possessori di carte. Questo non lo so. Noi qui abbiamo una schermata dei 22, solo che adesso io qua nel mio computer non mi ritrovo più tutte le icone per ingrandire. Prima, forse questa. Beh, forse andiamo più meglio, dai. Vedete che sono tutti francesi, sono detti tarocchi di Marsiglia. Perché i tarocchi di Marsiglia? Oltre al sapone, Marsiglia facevano anche i tarocchi, perché questa città in Francia ha goduto di una posizione di monopolio nella produzione di questo tipo di carte. E in Francia, attenzione bene, abbiamo il passaggio dei tarocchi da gioco a divinazione, in Francia. E sapete in quale periodo? Il periodo dei lumi, dell'illuminismo, del trionfo della ragione, della sepoltura finalmente del dogmatismo e dell'oscurantismo cattolico e della fede cristiana. Bellissimo. Allora abbiamo un signore, un certo signor Aliette, parigino, che invece di vendere linee ha pensato a un certo punto che si facevano più soldi con questo mestiere. E si mette a fare il cartomante, però lo dice, io non lo faccio sul SEO, così, dutturellone. Scrive anche un libro, come la maniera di come ricrearsi con un gioco di carte. Da tenere presente che nel fine Settecento c'è un grande ritorno di interesse per la magia e l'occultismo. 10 anni dopo, un altro francese, un erudito protestante, filosofo e massone, pubblica un'opera colossale intitolata Le Monde Primitif. Che cosa c'è in questo Monde Primitif? È una sintesi anche qua di pitagorismo, di mitologia greco-romana, cristianesimo, dove senza fornire uno straccio di prova scientifica, qui viene il bello, afferma che i tarocchi sono stati creati dai sacerdoti egiziani del dio Thoth. Per lui la parola tarò deriva dall'egizio ta, via, ro, reale, una paginata colossale. Ma come diceva, amava ripetere il cardinale Biffi, citando Dostoevsky, quando gli uomini smettono di credere in Dio, non è che non credono a niente, credono a tutto. E poi le sparate sono sempre più grosse, sempre più. Io ho voluto solo farvi notare questo passaggio qua. Non stiamo neanche a guardare tutti i 22 arcani perché si potrebbe spiegare il significato, però inizia col primo, questo che è il matto, e poi abbiamo il nostro nemico qua, carissimo il diavoletto, E poi abbiamo l'appeso, poi abbiamo, cos'è questo? La morte, pure personale. E qua? La papessa. Ah, ma adesso ho ritrovato tutto, benissimo. Però noi adesso con i tarocchi abbiamo chiuso, e qui non c'è. Ah, va bene. Abbiamo chiuso e andiamo a vedere qualche diapositiva. Adesso bisogna vedere in inglese, slide. È più in, fa più cultura, fa più le slide. Apri l'astrologia. Oh, benissimo. Ecco qua. Allora, mettiamo via questo. E che cosa si dice il nostro grande Giacomo Leopardi in canto notturno di un pastore errante dell'Asia? Quando miro in cielo ante le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Ed io che sono? Poi vedremo come si crea il rapporto tra la ricerca di conoscenza della realtà, del significato della vita e del destino dell'uomo con il cielo, con ciò che sta nel cielo, con la volta stellata. Andiamo avanti. Dovrebbe essere questa. Sì, sempre nel cielo. C'è anche la bella canzone di Renato Zero. Ecco, qui cominciamo a vedere. Cos'è questo?
Lo
zodiaco, che è una parola greca, significa letteralmente figura di animale, è quella sfera, zona della sfera celeste intorno all'equatore, lo vedremo meglio dopo, limitata da due paralleli attorno all'eclittica, in cui si osservano i moti del Sole, della Luna e dei pianeti, suddiviso, secondo Ipparco, qui siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Non stiamo a fare tutta la storia dell'astrologia, magari qualche flash dopo con le domande. In 12 parti di 30 gradi ciascuna, contenente le 12 costellazioni zodiacali. Andiamo avanti, dove c'è? Ecco, qui si vede meglio, no? Si vede meglio. Certamente è qualcosa di arbitrario, Perché? Beh, scusate, tutto il resto che sta qua, perché non lo prendiamo in considerazione? È solo questa fascia qua? E poi dobbiamo considerare che le stelle, vedremo dopo, meglio in un disegno preso da un libro del professor Antonino Zichichi, non è che siano appaiate fra di loro come potrebbe essere la lampadina confitta nel soffitto, ma sono distanti anche 500 centinaia, migliaia di anni luce fra di loro, quindi delle distanze completamente abissali. Ecco, qui abbiamo alcune costellazioni. L'Unione Astronomica Internazionale nel 1922 le ha fissate nel numero di 88, punto e basta. Ecco, qui questo sarebbe il rapporto tra i segni zodiacali e le varie parti del nostro corpo. Ma andiamo avanti perché stiamo male, dopo ci vengono in mente tutti i mali che abbiamo, le visite mediche che dobbiamo fare, le prenotazioni che abbiamo che non vogliamo andare, su via scappa via, eccetera, eccetera. Questa che cos'è? Ora ve la faccio vedere. Oh, ecco su, ti voglio ingrandire. Grazie, un soggetto. Allora, un ricercatore europeo ha interpretato sculture in una vecchia tavoletta d'avorio di 32.500 anni fa come modello di quelle stelle che noi vediamo oggi nella costellazione di Orione. La tavoletta è una scheggia, è piccolissima, 2 cm per 1, di avorio della zanna di un mammut. Secondo Michael Raffengluck dell'Università di Monaco di Baviera, per lui è una mappa stellare Il piccolo pezzo d'avorio è stato trovato in una grotta nella valle di Acre, in Germania, nel 1979, probabilmente scolpita da un membro del popolo aurignaziano. Non sono un antropologo, per cui non sono andato a vedere chi sono gli aurignaziani, che si sono trasferiti in Europa da est, quindi estero comunitaria, no? Hanno sostituito l'uomo di Neanderthal che viveva lì. Come vi ho detto, un pezzo d'avorio è misura pollici, 1,5 per 0,5, quindi sono pochi centimetri. Abbiamo una figura umana, questa che vedete qua, le gambe divaricate, seguite la freccia del mouse, le braccia alzate, qui si vede la testa e il tronco. Tra le gambe potrebbe esserci una spada, potrebbe essere una persona che prega o che balla, ma potrebbe anche rappresentare un dio. Che cosa abbiamo invece qua? Qui abbiamo se le contate sono 86 tacche, che ha a che fare con la gestazione di un essere umano. Perché? 86 è il numero di giorni che deve essere sottratto da un anno a parità di numero medio di giorni di gestazione umana. Dopo a caso vi fate i conti. In secondo luogo, 86 è il numero di giorni che la stella di Orione, una delle più visibili nel cielo, molto luminosa, è il numero di giorni che la stella di Orione, Betelgeuse, è visibile. Costellazione di Orione, stella Betelgeuse. Questo potrebbe essere legato a fertilità umana con gli dei del cielo nella mente del popolo aurignaziano. Forse, è un'ipotesi. Però è interessante vedere questi reperti di 32.000 anni fa. Quest'altro è il disco celeste di Nebra, una piastra di metallo sulla quale sono raffigurati simboli e segni astronomici. Il disco è considerata la più antica rappresentazione del cielo notturno e uno dei più importanti reperti tra questo genere di oggetti. È stato ritrovato 12 anni fa, nel 1999, da alcuni tombaroli, sempre in Germania. Ha un diametro di 32 cm, il suo peso è di 2 kg, è un disco di bronzo dove sono stati applicati elementi tagliati da una sottile lamina di oro puro. I cerchietti rappresentano delle stelle. I 7 cerchietti che vedete qua sono l'ammasso delle Pleiadi nella costellazione del Toro. Il cerchio grande viene interpretato come il Sole. Qui abbiamo la Luna calante e crescente. I costruttori del disco di Nebra, questo ha a che fare con come strumento mnemotecnico per determinare l'anno agricolo, la preparazione dei campi fino alla fine della raccolta. Quindi il rapporto che c'è tra ciò che sovrasta l'uomo nel cielo, pianeti, stelle, eccetera, e quindi una sua influenza sul mondo dell'uomo. Qui invece abbiamo in Babilonia sono delle stele di Dionite Nera chiamate Kudurru, stele di confine, leggete anche voi, no? Derivate probabilmente da cippi che dovevano segnare i limiti delle proprietà fondiarie. Documentati, siamo in Babilonia, dove è nata l'astrologia. Documentati dalla metà del secondo millennio registrano il testo cuneiforme, assegnazioni di terre, contengono raffigurazioni di simboli divini e di astrali. Si possono vedere alcuni segni zodiacali. Adesso, eccolo qua. Questo è il Sagittario. Quindi dovrebbe essere un altro qua. Lo scorpione. Andiamo avanti. Che cosa c'è? Perché non è avanti? Benissimo, questa è una costellazione, un raggruppamento di stelle, l'abbiamo vista anche prima. Poi abbiamo altra costellazione, i pianeti, benissimo, questo è il Sole. Questo è il Sole, questo è un bel tramonto, un altro tramonto. Ecco, benissimo, qui passiamo invece a una pagina del professor Zichichi. Allora andiamo a ingrandire un attimino. Troppo, perché non ci sta. Benissimo. Smonta da un punto di vista scientifico quelle che sono le presunte condizioni della cosiddetta astrologia, che pretende di scrutare o di avere la capacità di leggere il destino dell'uomo e anche fino a influenzare la sua volontà, ma bisogna anche distinguere, poi vedremo meglio dopo, ecco, quelle che sono le certezze e le scoperte della scienza. Esiste la volta celeste, dicono gli astrologi, una superficie sulla quale sono fissate le stelle. Valle, è una pura illusione. Esistono le stelle fisse incastonate nella volta celeste, questa era la concezione cosmologica degli antichi, ma che viene ripresa, tuttora viene spacciata, e molta gente avvede questa storia, come l'antico sulla Corriera, Paolo Fox. Non esistono le stelle fisse, le stelle si muovono tutte a velocità altissime. Sapete quanto viaggia una stella? 1.200.000 km all'ora. Il Sole si muove a 1.000.000 di km all'ora. Noi adesso sembriamo qua fermi, mezzi addormentati o svegli, eccetera, eccetera, stiamo viaggiando, la Terra sta ruotando intorno a se stessa a 15.000 km all'ora, ma anche che il pendolino, freccia rossa e freccia bianca, ci fa ridere. Esiste una zona privilegiata della volta celeste detta zodiaco. Le costellazioni che si trovano in questa zona di cielo sono legate alla nostra vita, determinano il nostro carattere e il nostro futuro. Un segno zodiacale è un valore celeste. Ma per l'amor del cielo, perché scegliere solamente quella fascia attorno all'equatore, no? Poi, esiste un legame diretto tra il sorgere del Sole e il segno zodiacale in cui sorge. Infatti il Sole sorge in segni zodiacali diversi nel corso dell'anno. Questo legame è immutabile, non è assolutamente vero. Perché dopo vedremo i tre movimenti della Terra, soprattutto il terzo. E allo zodiaco ci sono 12 segni zodiacali. No, ce ne sono 13, ce n'è uno che è ignorato da tutti, che è Ofiuco. Il Sole impiega tempi uguali per attraversare ciascun segno zodiacale. Non è vero, impiega tempi diversi. Il segno dello Scorpione ci rimane 45 giorni. Appena, ah no, 6 nello Scorpione, 45 per attraversare il segno della Vergine. Secondo la suddivisione di Parm, che vale tuttora, impiegherebbe circa 30 giorni in tutti i segni. Avanti. Ecco, questi sono i tre movimenti della Terra che smontano tutte le presunte certezze dell'astrologia e dei compilatori degli oroscopi. Aumentiamo un pochettino. No, abbassiamo. La Terra. Ha tre movimenti. Movimento di rotazione, dura 24 ore, produce il giorno e la notte. Movimento di rivoluzione attorno al Sole, dura un anno, produce le quattro stagioni. Questo, 1, 2, 3. Questo era conosciuto anche dagli antichi, lo conosceva anche il Parco, che è il primo che dice, usa il termine precessione degli equinozi, precessione degli equinozi. Dura 25.620 anni, è il movimento della trotola. La Terra gira come una trotola, vedete qui il suo asse terrestre perpendicolare, rimane sempre quello, però si muove come una trotola e quindi di conseguenza cambia quella che è la visuale nel cielo. Per cui il cielo non è più quello che, come lo vediamo adesso, come lo vedevano una volta. Cambia completamente. Per esempio, se abbiamo detto che la Terra viaggia a una certa velocità e il Sole altrettanto, anche la nostra galassia viaggia. Dopo un anno siamo 20 miliardi di chilometri di distanza dalla zona di spazio cosmico rispetto al precedente. Ma c'è un'altra cosa interessante, e adesso mette in crisi tutte voi donne che dovrete rifare il vostro matrimonio o comunque ritrovare un altro compagno. Perché il segno dei pesci non è più dal 20 febbraio al 20 marzo, secondo la data fittizia dei compilatori degli oroscopi, ma la data effettiva dell'attraversamento del Sole, che è data dalle conoscenze astronomiche e della fisica che abbiamo acquisito negli anni, da Copernico, Keplero, Galileo in poi, è dal 12 marzo al 17 aprile. Così l'Ariete, così il Toro, i Gemelli, il Cancro, io mi sono scoperto, drammatico, devo rivedere tutte le mie posizioni. Sono nato il 14 gennaio, quindi dovrei essere sotto il segno del Capricorno, e invece mi ritrovo Sagittario. Dopo sul tavolino ho messo questo, possiamo accendere la luce, adesso facciamo la conclusione, traiamo alcune conclusioni, mi metto sempre qua. Accendiamo la luce. Vediamo le facce come sono. Abbastanza svegli. La tua mica tanto. Ma non è un problema. Voi lo sapete che prendo quello?
Sì, lo so.
Avete mai fatto l'elettroencefalogramma? Sì, no? Rivela che il nostro cervello ha delle onde elettromagnetiche, ce ne sono di quattro tipi, no? Onde alfa, onde beta, onde delta, onde theta. Le onde alfa sono le più attive, perché quelle beta è un problema, ma a me hanno già accettato questo. Va meglio questo. Voi dovete sapere che molte persone dicono, ma c'è Don Lorenzo, appena inizio a fare le preghiere della sera, quelle del mattino, mi sono dimenticato. Le preghiere della sera, dopo mi addormento, ma tu devi sapere, e questo è stato studiato, che quando eserciti le tue facoltà psichiche e spirituali, noi abbiamo un abbassamento, attraverso la preghiera, la meditazione, quindi una certa calma e un certo convogliare le nostre energie verso una determinata meta, diminuiscono le onde alfa, e qui c'è uno stato di rilassamento. E ci si può addormentare. Inoltre, cara, diminuisce la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca diminuisce anche quella, c'è un benessere psicofisico. Quindi se vi addormentate, non è perché la preghiera è noiosa, ma perché c'è anche un collegamento con il nostro cervello. Certamente bisogna adottare, non ridursi alle 11:30 a pregare. Ma perché tutta questa gente si rifà all'oroscopo o alle carte? C'è insicurezza, timore, incapacità di affrontare la realtà. Si creano atteggiamenti cautelari, difensivi nei confronti di presunte forze occulte e misteriose. Il rapporto prima che dice Don Hermes tra mistero e occulto. Poteri sovrastanti, minacciosi, eventi incerti, imprevedibili. Pensate ormai, chissà che baronda che ci sarà fra un po' per la preparazione al 21 dicembre 2012. Dovete sapere che io abito vicino a una località nel Foligno Spinello, dove c'è una comunità che si rifà a una santona americana, certa Caterina Tizetta Knight, che si fa chiamare Ramta, perché dice che in cucina un giorno, mentre stava facendo il tritato alla cipolla per fare il ragù per suo marito, no? Gli è apparso un guerriero lemuriano di 20.000 anni fa, che ha sconfitto con un esercito di 2 milioni Atlantide, che allora dominava il mondo, e lui si presenta ogni giorno, perché questo è bravo, ogni giorno si presenta, e gli dice come conoscere e come costruire la realtà. Per cui lei ha scritto tanti libri, li pubblica, e su a Spinello, nell'Appennino Forlivese, ci sarebbe una specie di zona neutra dove il cataclisma planetario che affliggerà l'umanità nel 21 dicembre del 2012, voi sapete già dove venire, vedete su a Spinello, Forlivese, Santo Sofia, un centro di cataclisma. Quando sta che lei fa questi stage di due giorni, weekend di due giorni o una settimana, vende i libri, guarda caso vicino a Cesena c'è proprio una casa editrice con un gran magazzino dove vendono libri a tutto andare sull'argomento, su Ramta 2012 eccetera eccetera, e così discorrendo noi andiamo avanti nella nostra esposizione, chiusa la parentesi. Il mondo è un mistero, il mistero può fare paura, può creare angoscia per decisioni personali e quindi il rischio che comporta. D'altronde, vedete, tutte queste forme qua, ne parlerà penso padre Dermin dopo sulla superstizione, fa prevalere l'immediatezza dell'esigenza del bisogno urgente e quotidiano, cercando di fare pagare un prezzo basso a fronte di un più costoso ma redditizio sforzo interiore di perfezione e di conoscenza della realtà personale, della realtà che ci circonda, della realtà non solo terrena ma ultraterrena. Allora, alcune riflessioni. Abbiamo detto, riferendosi al Catechismo della Chiesa Cattolica, eccolo qua, parla di curiosità malsana. Che cos'è la curiosità? San Bernardo di Chiaravalle, grande monaco, sacerdote, dottore della Chiesa e mistico, nonché predicatore delle crociate, nonché estensore della regola dei cavalieri del tempio dei templari, in un suo libro sui gradi dell'umiltà e della superbia, è scritto prevalentemente per monaci, però noi ne possiamo trarre degli utili insegnamenti, perché parla della curiosità come il primo gradino dei 12 che ti fa scendere verso la superbia. Allora, se andate a vedere nel vocabolario, curiosità significa desiderio di sapere, ma c'è un sapere utile all'uomo e c'è un sapere dannoso, un sapere che ti fa crescere, un sapere, una conoscenza che ti produce invece qualche cosa di male. Allora dice, la curiosità è dispersione di sé e immedesimarsi in valori alienanti. Allora, alienare significa trasferire una tua proprietà dei tuoi diritti ad un altro. Quindi vuol dire che dobbiamo acquisire un sapere che ci permetta di crescere e non di svendersi a qualcun altro. Non è un peccato, ma uno strumento. E dice che mentre rimaniamo negligenti nell'indagare su noi stessi, diventiamo curiosi, ma in modo malsano, nei confronti degli altri. E allora dici, custodisci con ogni mezzo il tuo cuore. Ciò vuol dire che tutti i tuoi sensi vigilino a custodire l'organo con cui trovare la vita. Dove va infatti curioso quando ti allontani da te? A chi frattanto affidi te stesso? A Paolo Frost? A qualche cartomante? Un mese fa ero sul lungo canale di Cervia, non so qui a raccontarlo, magari dopo se qualcuno ha le domande possiamo utilizzare, e c'era un cartomante col suo tavolino, io mi sono avvicinato, ho salutato, buonasera, dico, lo sa lei cosa sta facendo? Questo comincia ad allarmarsi. Dico, guardi, secondo il testo unico di legge sulla pubblica sicurezza, lei è passibile di ammenda fino a 3.000 euro per l'esercizio abusivo di ciarlatano. Ed è indicato nel testo che è anche ciarlatano e cartomante. Stava facendo le carte a una signora, oggi la signora si è addrizzata le orecchie. Questo è diventato tutti i colori, pensare fosse un finanziere. Dico, guarda, si tranquillizzi, non sono un finanziere, sono solo un sacerdote. Ah, ma io vado in chiesa, sa, io credo in Gesù Cristo, poi io mando le persone dopo che ho fatto le carte dell'oroscopo, le mando in chiesa a pregare, perché so io che queste, insomma, non sono proprio la verità sostanziale, perché è da Cristo che dobbiamo andare. Poi sento parlare, poi lo senti un po', Stefano. Guarda, ti do un consiglio, lascia perdere i tarocchi e gioca a briscola che è meglio. E la signora, non ci sia ragione. La curiosità, la curiosità malsana ti può portare in posti sbagliati. Ma riguardo anche all'astrologia, un'altra considerazione. Ma com'è che ogni tanto però ci possiamo riconoscere, no? Qualche cartomante magari riesce ad azzeccare qualche cosa della nostra vita, un fatto del passato, del futuro. Allora San Tommaso, che è stato un grande teologo, dice questo, attenzione bene, quando noi parliamo di astrologia e di compilatori degli oroscopi dobbiamo fare due distinzioni. E astronomia è uno studio serio, scientifico, sugli astri, benissimo. L'astrologia è iniziata. Adesso ci fermiamo a San Tommaso. L'astrologia è iniziata perché l'uomo ha cominciato a individuare o a cercare un rapporto tra quello che succede sulla Terra e quello che succede nel cielo. Ma davvero il Sole, la Luna, tutti gli altri pianeti, le costellazioni sono completamente indifferenti al momento della nostra nascita e non condizionano qualche cosa di noi? Non c'è forse un rapporto tra la Luna e la natura? I contadini lo sanno benissimo, no? Certe semine, certi lavori dei campi vanno secondo le fasi lunari. E il nostro corpo rimane esente, punto interrogativo. Allora San Tommaso dice questo, che è veramente formidabile. I corpi celesti non possono essere la causa diretta degli atti del libero arbitrio, che sono due cose diverse. Tuttavia, essi possono inclinare ad agire in un dato senso come predisposizioni, poiché influiscono sul corpo umano e quindi sulle facoltà sensitive, attenzione, sensitive, non sulla volontà, sull'intelletto, sulla memoria, le quali, attuandosi in organi corporei, materia, influiscono a sua volta come inclinazione sugli atti umani. Siccome però le potenze sensitive obbediscono alla ragione, come insegna il filosofo Aristotele, questa inclinazione non impone alcuna necessità al libero arbitrio. Per cui dicono, lui dice, gli astri inclinano, non determinano. C'è un'influenza, ma è secondaria, non è primaria. E allora Sant'Agostino risponde a chi gli chiede, ma come mai alcune volte ci azzeccano? In un suo scritto dice, bisogna riconoscere che quando gli astrologi dicono il vero, ciò avviene sotto un'ispirazione occultissima, che le anime umane subiscono senza saperlo. E siccome ciò avviene allo scopo di ingannare gli uomini, è opera di spiriti immondi e seduttori, ai quali è permesso di conoscere alcuni dati veri sulle cose temporali. Per questo il buon cristiano deve guardarsi dagli astrologi e da tutti coloro che esercitano l'arte divinatoria, affinché la sua anima non venga direttita da essi mediante il commercio con i demoni in intesa con questi. Bah, io direi che non è il caso sempre di tirare in ballo il demonio, ma anche il fatto che i bisogni umani sono riconducibili poi a pochi, Quindi non è difficile per una persona che ha un po' di esperienza, un minimo di conoscenza di psicologia, guardando la persona che è in faccia, io ormai ho notato come sacerdote, quando vengono le persone in ufficio da me, io le guardo in faccia e so già cosa mi chiedono. Un certo sguardo degli occhi so già che mi chiedi soldi. Un'altra cosa, non la posso dire, perché sono donne, un'altra terza, so già che mi chiedono un'altra cosa ancora, non ci vuole molto, credetemi, basta un minimo di psicologia fai da te per individuare quelle che sono le caratteristiche e i bisogni della persona al momento che hai di fronte. Sono riconducibili all'amore, alla salute, al lavoro, eccetera. Poi le variabili nella nostra vita sono talmente poche che è facile indovinare. Poi ci può essere una persona che può avere anche per esperienza oppure per uno sviluppo della sua intuitività, una capacità di percezione del tuo presente e del tuo futuro un po' più potente della mia, quindi non è un grosso problema. Un'altra cosa, ho ancora 10 minuti? Sì, bene. Un'altra cosa, prima abbiamo visto delle diapositive sul cielo, su alcuni reperti archeologici, su cui sono scolpite delle costellazioni, quindi delle stelle, i pianeti. Ma perché l'uomo ha guardato il cielo? Tante canzoni, no? Fanno riferimento al cielo e lo collegano con l'amore, con la vita dell'uomo. Perché il cielo? Perché il cielo? Dante, il Purgatorio, canto 16. Voi che vivete ogni cagione, recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessità. Voi che vivete ancora la vita mortale, attribuite ogni causa solo al cielo, proprio come se il mondo dei cieli cresce necessariamente con sé ogni cosa che accade qua giù. Tutta la Divina Commedia ha un simbolismo fortissimo, il cielo, i pianeti, eccetera. Lo cielo, i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma posto che il dica, lume vedato a bene e a malizia. I cieli danno la mossa iniziale e i primi vostri appetiti, ma nemmeno tutti. Ma anche se dicessi che la danno tutti, gli è stato dato il lume della ragione per distinguere il bene e il male. Ma perché il cielo? Perché l'uomo, da quando ha messo piede sulla terra, ha sentito la necessità di conoscere l'aspetto invisibile della realtà. Ci rendiamo conto di questa affermazione? L'aspetto invisibile della realtà, cioè si rende conto del limite della sua creaturalità. Dentro di sé porta come un marchio, un segno, impresso l'immagine del creatore, e di conseguenza quando noi veniamo al mondo ci accorgiamo di non bastare a noi stessi, di non essere il tutto, ma di avere bisogno di qualcuno. Cominciamo a cercare il mistero. Il mistero. Il cielo. E qui abbiamo allora il cielo come primo simbolo del senso religioso. Il simbolo, una parola greca, i greci designavano un oggetto tagliato a metà, che serviva a identificare due persone e due portatori. E così si stabilisce una relazione tra le due persone che si possono conoscere quando si incontrano e combaciano con le due metà. Quindi noi ci accorgiamo di essere una di queste metà. Abbiamo bisogno, sentiamo che ci dobbiamo congiungere con qualcuno, con qualche cosa, con qualcuno, e cerchiamo la famosa altra metà, non secondo il mito di Platone. Il simbolo diventa indispensabile all'uomo per compiere la propria esperienza del sacro. Perché ci sono i simboli nella cultura come espressione del sapere e del conoscere dell'uomo? Perché rivestono questo significato qua. L'Elena, che è psicologa, adesso mi azzardo a parlare, leggo, della coscienza simbolica, ma c'è una relazione tra il conscio e l'inconscio, dove il conscio deve amministrare in qualche modo le energie dell'inconscio, che non è un magazzino dove si accatasta tanta roba, ma probabilmente è retto da leggi ben precise che ancora non sono state ben conosciute. E quindi svolge il simbolo un ruolo essenziale nel funzionamento della vita psichica e spirituale dell'uomo. Quindi la volta celeste diventa il primo simbolo creato dall'uomo e significa suggestione dell'inaccessibile, del trascendente, della perennità, del per sempre. E questa non è una cosa da poco, eh? Non è una cosa da poco. Se voi andate nel Bresciano, forse nella Valtrompia, mi pare, trovate i più antichi dipinti rupestri, risalenti non so quanti migliaia di anni fa. E che cosa sono dipinti in queste pareti? Delle persone con le braccia alzate in cielo. Vi dice poco? C'è una poesia di Baudelaire a proposito delle persone che cercano ma non riescono a trovare, e fa riferimento ai giovani, essendo anche i nostri giovani che vivono lo sbaglio della vita notturna. Io sono nella Riviera Romagnola, non vi dico che disastro sia. Questi giovani, dice Baudelaire nella sua poesia, che cercano di guardare in alto nel cielo ma ad occhi chiusi, non possono vedere, non possono conoscere, non usano gli strumenti necessari, quindi la ragione e la fede, per conoscere se stessi e la realtà che li supera. Abbiamo tanti ciechi che guardano il cielo e dicono: ma io non vedo niente. Per forza, apri gli occhi, figlio mio. Cesare Pavese, che è qua dalle vostre parti, nei dialoghi con Leucò dice: voi sapete che le cose immortali le avete vicino a voi, a portata di mano. Saperlo non è difficile. Toccarle è difficile. Eh? Ultima riflessione. La divinazione per noi cristiani va collocata nell'ambito, dal punto di vista morale, del primo comandamento. Non avrai altri dei fuori di me. E già. Perché quando il Signore consegna il Decalogo come clausola dell'alleanza con il popolo stipulata ai piedi del Monte Sinai, perché noi siamo abituati a guardare cosa succede in alto al Sinai dove Mosè riceve la legge, ma la legge, l'alleanza viene firmata ai piedi del Monte Sinai, è lì che il popolo stipula il patto dell'alleanza con Dio, i cui comandamenti sono la clausola da osservare perché il popolo abbia la vita, stia bene. Allora un autore dice queste bellissime cose. I comandamenti, quindi anche il primo, non avrai altri dei fuori di me. Quindi dove collocare la tua speranza, i tuoi affetti, il tuo tempo, la tua realtà, il tuo essere. Non disperderlo, non alienarlo, non trasferire i tuoi diritti. Te stesso, dando nelle mani di chi? Di idoli, che sono niente, sono cose vane. Tu hai bisogno della certezza, del definitivo, della stabilità. C'è un solo Dio che ti ama, quindi devi credere. Dio è quello che c'è, o anche quello che al momento giusto ci sarà, senza invece che l'uomo disponga in proprio del potere di suscitare la sua presenza. Ecco la diabolica tentazione dell'uomo, della magia, delle pratiche divinatorie. Dio è colui che fa essere le cose, non può essere costretto ad intervenire da qualcuno. Quando noi sovvertiamo questo ordine metafisico della realtà, noi cominciamo ad alienarci. Cominciamo a discuterci. L'ultima cosa. Cardinale Biffi ha scritto un librettino molto agile, ventina di pagine, sul primo comandamento, riflessione teologico-pastorale. E siccome siamo a Torino, ha avuto un pensiero anche per Torino. Se acquistiamo un'automobile Fiat, dice, riceviamo insieme all'automobile il libretto delle istruzioni, dove c'è scritto per esempio che bisogna mettere un certo tipo di carburante, perché se tu vai al CPL non puoi mettere il gasolio, se tu vai al gasolio non puoi mettere il CPL o la benzina, devi mettere il carburante necessario, devi cambiare l'olio in tanti chilometri, controllare la pressione dei pneumatici, eccetera. Con questo non è che il signor Agnelli, allora c'era ancora l'avvocato, attenti alla nostra sovranità di proprietari della vettura, noi restiamo liberi, se vogliamo, di disattendere le sue cortesi avvertenze e di fare il pieno con l'olio di fegato di merluzzo o con l'acqua ossigenata. Ma in tal caso la macchina ha il diritto, in questo caso, di non partire e magari anche di guastarsi. Allora dice, concludendo, l'ipotesi dell'esistenza di Dio è scomoda per il mio egoismo, perché mi dice dipendenza e appartenenza a qualcun altro. E dipendenza e appartenenza a qualcun altro significa che allora io devo confrontarmi con uno che ha una volontà probabilmente diversa dalla mia. E questo qualcuno, visto che io non mi sono dato la vita da solo, mi precede, vuol dire che è più grande e più forte di me. E allora devo venire in contrasto anche con costui. Jean Paul Sartre diceva che l'uomo, se esiste Dio, non è più libero. Invece io dico per fortuna che esiste Dio, perché siamo liberi, perché la libertà è la capacità di scegliere e fare il bene. E da soli non ce l'abbiamo. Quindi siamo obbligati, dice il cardinale Biffi, tra scegliere il mistero e l'assurdo. Il mistero e l'assurdo. Il mistero comporta faticosa ricerca, umiltà, disponibilità ad attendere una rivelazione, a dipendere da qualcun altro. Nella Bibbia, e ho finito, ci sono tanti riferimenti agli astrologi, all'astrologia, ma ce n'è uno in particolare, del profeta Isaia, che dice Dio ad Israele, ti sei staccata delle tue molte speculazioni, si presentino e ti salvino quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà.
Ce ne sarebbe da dire.
Grazie. Facciamo un attimo una pausa di 5 minuti solo.